noi, come associazione neurale italiana, ma all'interno della Via Campesina internazionale, abbiamo sempre avuto una posizione molto netta rispetto alle questioni del OGM, sia per una tematica, diciamo, ambientale, per il senso lato. Cioè, gli OGM sono un qualcosa che va pesantemente a incidere attraverso l'impollinazione, attraverso l'inquinamento genetico completamente incontrollato e incontrollabile sulle varietà autoctone, sulle varietà, anche su quelle ibride che si acquistano sul mercato, senza sapere bene dove si va a parare, per cui potremmo avere problemi molto molto seri di anche di sterilità stessa di queste incroci incontrollati, per cui potremmo veramente assistere a una impossibilità per i contadini di poter in qualche modo riutilizzare le proprie sementi per una questione puramente tecnica. E poi c'è tutta la questione socio-economica e io direi anche politica rispetto ai brevetti che stanno sopra queste varietà cosiddette migliorate geneticamente, che autodefinitesi tali, le quali praticamente sono in mano a 4-5 multinazionali farmaceutiche, che quindi alla fine controllerebbero ulteriormente un già asfittico mercato delle sementi in mano a pochi noti, per cui andremo a peggiorare ulteriormente questa incapacità, questa impossibilità, che non è incapacità perché i contadini sono capaci, ma impossibilità dei contadini di riprodursi le proprie sementi senza rischiare di cadere in queste problematiche legate alle royalties, alla brevettabilità della semenza, la brevettabilità del genetico, del come possiamo definire, della natura, che quindi ci vede anche politicamente contraria a questo tipo di approccio. E poi c'è la questione della salute. Noi sappiamo che studi fatti anche in Italia dimostrano come questi geni modificati che vengono dati da mangiare anche agli animali, e molto spesso purtroppo più agli animali che gli uomini, possono propagarsi all'interno dell'animale, quindi li possiamo trovare nella carne o addirittura nel latte, e non sappiamo, non esistono studi abbastanza approfonditi e accurati che ci dicano quelle che sono poi alla fine le problematiche che possono creare. Quindi per un principio di precauzione e per alla fine l'inutilità della questione, noi siamo profondamente contrari a questo tipo di approccio agroindustriale, diciamo.
Sì, anche perché oltretutto chi ha inventato le linee, chi ha dato le linee guida per quello che riguarda quelle sementi OGM è proprio una che parte in causa, cioè la direttrice di Syngenta, che è anche quella che ha fatto le linee guida di EFSA, quindi siamo sempre lì, che sono loro che si fanno le regole e si sottopongono a queste regole. Ecco, il fatto che gli OGM non siano così negativi dal punto di vista di qualcuno, ad esempio appunto Corbellini, deriverebbe anche dal fatto che in fondo c'era bisogno di produrre più cibo, e loro e questi organismi sono in grado di resistere secondo loro naturalmente ai parassiti e assicurano una produzione maggiore. È vero questo? Quali risposte si possono dare a queste?
Ma allora, questa è il cavallo di battaglia dei pro-OGM, e rispetto alla questione dei pesticidi è stato dimostrato che negli Stati Uniti, appunto, dove esistono ormai da decenni coltivazioni OGM, la diminuzione dei pesticidi non c'è stata, per cui allora a questo punto ci chiediamo quale sia anche l'efficienza di questi OGM, e quindi anche del quale sia stato veramente il motivo per cui sono stati creati. E quindi diciamo che questa è smentita dei fatti. Per quanto riguarda l'annosa questione della esplosione demografica, per cui non ci sarebbe abbastanza cibo, noi crediamo che questa cosa qui possa essere tranquillamente superata, per una cosa utilizzando i terreni agricoli qui e altrove per che facciano agricoltura, l'agricoltura, e non per costruirci delle linee ad alta velocità piuttosto che dei svincoli autostradali
o l'Expo,
o le chimici che poi alla fine chiudono dopo sei mesi solo per prendere i contributi, e dall'altra che ci sia una reale input di cultura contadina, che è quella che veramente può andare a coltivare, può andare a produrre cibo e non agrofuel piuttosto che cose che servono poi all'industria, nei posti anche quelli più impervi e quelli più diciamo marginali, proprio perché la cultura contadina ha nel suo DNA, se vogliamo usare questo termine, ha nella sua genetica proprio l'utilizzo peculiare e preciso e rispettoso di tutti i terreni disponibili. Io vivo nelle Langhe, zone in cui chiaramente i terreni di pianura non certo abbondano e molti sono stati purtroppo colonizzati da capannoni e quant'altro, e l'agricoltura di collina, di alta collina e qualche volta anche di montagna cerca di resistere, ma chiaramente è schiacciata da altre dinamiche che non c'entrano niente con la mancanza di cibo, anzi ce ne sarebbe bisogno di farme proprio anche là dove è più sano. Il problema è che non si va in questa direzione, quindi credo che quello sia un falso rimedio a forse un problema che si sta palesando, tenuto conto anche degli sprechi che la grande distribuzione organizzata o comunque la filiera attuale come viene gestita del cibo fa. Io mi porrei dei problemi molto più a monte, più che trovare delle soluzioni campate completamente per aria e autodistruttive come quelle degli OGM.
Ecco, all'opposto invece c'è tutta la questione del recupero dei semi tradizionali e simili. Forse mi accennavi prima che la stessa trasmissione radiofonica di Radio 3 schizofrenicamente ha cominciato una serie di trasmissioni proprio su argomenti opposti a quello degli OGM, giusto?
Sì, questo è abbastanza una cosa simpatica, nel senso che in questi giorni Radio 3 Scienza sta mandando in onda una serie proprio per dove si parla di recupero di varietà contadine e della biodiversità e della sovranità alimentare, che con gli OGM cozzano in maniera totale. Ma lì, se posso fare un inciso, secondo me c'è un problema ideologico in cui si pensa la scienza al di sopra delle cose, super partes, come se la scienza fosse sicuramente buona in quanto scienza, e questo è un po' secondo me il grosso handicap di un certo modo di vedere gli OGM. Gli OGM sono un prodotto della scienza, la scienza è buona e quindi gli OGM sono buoni, un sillogismo che io credo veramente che la storia ci ha raccontato ormai innumerevoli volte, che purtroppo non è così. Chiuso questo inciso, per quanto riguarda le semi contadine, sì, perché non ci piace chiamarlo né tradizionali né antiche, perché sono sementi che i contadini nei millenni hanno in qualche modo selezionato, hanno riprodotto, hanno migliorato partendo dagli incroci fatti fra di loro, ma in maniera del tutto, se voglio usare un termine, naturale. Quindi sono sementi contadine. Esiste in Italia una realtà a cui noi partecipiamo con molto orgoglio, che è la rete semi rurali, la quale nei diversi territori italiani, appoggiandosi alle realtà che la compongono, quindi sono associazioni di contadini o associazioni della ricerca partecipata, associazioni e realtà di appunto progettazione anche del recupero eccetera, stanno portando avanti una lenta, faticosa, ma alquanto secondo me proficua lotta politica da una parte per il diritto ai contadini di riprodursi, di scambiarsi, addirittura di vendersi i propri prodotti, chiaramente in un'ottica di sicurezza in qualche modo, che i contadini con i ricercatori volontari possono mettere in piedi, e dall'altra un lavoro poi nel campo, che vuol dire appunto anche in vista di questi cambiamenti climatici che sono davanti ai nostri occhi, andare a ricercare per i vari territori quali sono le sementi che sono più sostenibili, non più produttive, ma più sostenibili per quel territorio, e poi che possono anche essere più sane, quindi anche che necessitano appunto, è quello sì, perché più rustiche magari, di minori input esterni, possono essere più sane per i coproduttori, i consumatori, chiamiamoli come vogliamo, in un'ottica appunto di garanzia partecipata di questi processi, che mette insieme i contadini, i ricercatori, quindi anche la scienza ufficiale, tra virgolette, e anche poi quelle che sono le persone che alla fine consumano questi prodotti. Io credo che la strada sia lì, cioè non più compartimentare nei laboratori cose di cui non sappiamo bene parlare e parliamo solo ideologicamente, piuttosto che lasciare i contadini in balia anche di leggende metropolitane. Bisogna che questi mondi si incontrino positivamente, però per un obiettivo: maggiore sostenibilità, maggiore pulizia, quindi anche minore impatto ambientale, e soprattutto anche capacità di dare del nutrimento che sia valido, molto più valido di quello che oggi troviamo purtroppo sul mercato, per le persone che vogliono mangiare e che dovrebbero mangiare meglio per la propria salute e per il mondo che li circonda.
Ecco, un'ultima cosa: è arrivato un SMS adesso che può fare da chiosa a tutto, anche riferendosi al fatto che dicevamo che nel Sud America, in particolare nel Brasile, sono stati ammessi gli OGM. Dice: ieri c'è stata la richiesta di maxi risarcimento da parte di agricoltori brasiliani di mais contro il mais BT della Monsanto, perché il parassita ha sviluppato la resistenza e hanno avuto una perdita del 30% sui raccolti. Quindi è un po'
mi viene da dire come volevasi dimostrare.
Esatto.
Il Brasile purtroppo è entrato in una spirale, purtroppo anche grazie dei governi che si pensava fossero un po' più lungimiranti, in una spirale allucinante di produzione intensivissima di OGM per l'esportazione, per nutrire i nostri animali nelle nostre stalle. Questo poi è un controsenso pazzesco. Noi siamo in contatti appunto tramite le campesine, tutta una serie di realtà brasiliane, dai Senterra in su, in giù, come si vuole vedere, che si stanno battendo contro questo tipo di agronegozio, di agrotossico, e questa è una lotta che noi dobbiamo sostenere fortemente, perché ripeto, tutto quello che viene prodotto in quei territori viene poi consumato dai nostri animali, che poi ci troviamo sulla tavola i prodotti. Quindi secondo me non è più tempo di fare dei discorsi di orticelli o di giardinetti, ma di guardare veramente queste cose nell'impatto della governance mondiale dell'agricoltura, della governance mondiale della ricerca, e mettere in campo veramente delle forze di massa, cioè veramente andare proprio a cercare a incidere a livello fisico là dove si può, perché sennò rischiamo veramente di coltivare anche a livello mentale le speranze che le piccole realtà di montagna nostrane possono salvarci da tutto quanto, quando in realtà poi tutto il resto rotola. Quindi bisogna avere maggiore consapevolezza, secondo noi, e dare sostegno massimo a queste realtà locali che cercano di sbarazzarsi finalmente di questo peso ingombrante che sono gli OGM, di cui loro sono profondamente, si vergognano profondamente, essere il primo paese produttore al mondo e esportatore di OGM.
L'argomento attira un po', perché è arrivato un altro SMS, nonostante il 31 luglio, il caldo, e dice: il problema numero uno è l'industrializzazione della natura attraverso la monocultura. Questo può essere anche un aspetto...
Assolutamente un aspetto fondamentale. Perché si è cercato negli anni di semplificare quello che non deve essere semplificato, di renderlo omogeneo semplicemente dei nostri bisogni, quindi creando delle realtà, diciamo, identiche in territori sempre più vasti, con appunto un principio che chiunque abbia studiato le basi dell'ecologia sa che è insostenibile, perché ha bisogno di tantissimi input per tenersi sano, perché nel momento in cui un parassita, un qualche tipo di nemico tra virgolette naturale si insedia, fa sterminio, e questo lo vediamo nella florescenza durata nelle viti. La florescenza durata nelle viti è partita dalla Francia, è arrivata in Veneto, ha attraversato tutto l'arco, diciamo, delle colline della pianura padana, è arrivata in Piemonte, il Piemonte sta sterminando, e quello che si fa invece è dare sempre più pesticidi per uccidere gli insetti, qualunque essi siano, api comprese, ma il problema non si risolve, perché il problema era la base, una monocultura che dal bordolese arriva fino ai Friuli e poi arriverà fino in Romania, e questa è una cosa che solo l'essere umano può pensare nella sua demenza, mi verrebbe da dire. E perché è una cosa che qualsiasi tipo di ecologia, solo che purtroppo le politiche agricole, e su questo noi ci battiamo da anni, hanno sempre premiato la performance economica, che si può soltanto pensare come illusione di perseguire avendo questo tipo di approccio completamente innaturale all'agricoltura. Là dove ci si può in qualche modo salvare e dove si prende in considerazione che la biodiversità non è soltanto quella degli animaletti nel bosco, nel parco, ma è la biodiversità agricola, cioè il fatto che ci sia in un territorio sempre più vasto una varietà di agricolture diverse, possibilmente di piccola scala contadine, che si rotano non solo all'interno di un'azienda agricola, ma che rotano anche all'interno della dinamica più macro. Questo però va proprio contro i paradigmi dell'agroindustria, e questo è quindi una battaglia politica, culturale ed ambientale allo stesso tempo, per quello che io faccio appelli forti perché appunto le persone si avvicinano a queste tematiche non pensando che siano per addetti ai lavori, ma sono veramente, riguardano tutti, e non con le scorciatoie del piccolo fine a se stesso e autoreferenziale non ci porta purtroppo da nessuna parte. Bisogna il piccolo, quel momento in cui è all'interno di una rete sempre più grande, che sostiene un determinato tipo di agricoltura, agricoltura contadina, agroecologica e solidale. Questa è la cosa, secondo noi, che può portare a un cambiamento.